Benedetto e lodato sia il nome del nostro Signore, il nostro Redentore. A Lui appartiene tutta la lode, tutta la gloria, tutta l'adorazione, perché Egli ha fatto grandi cose per noi. Stasera noi diamo il benvenuto a voi tutti molto calorosamente, da vicino e da lontano, nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Salutiamo tutti, anche coloro che sono uniti a noi online, e auguriamo a tutti le benedizioni di Dio. Io credo che i nostri cuori siano già toccati dai meravigliosi cantici che abbiamo cantato, che ci hanno edificato nello spirito, pregustando nella nostra mente ciò che Dio ha preparato per noi quando saremo là. Sarà così meraviglioso ciò che occhio non ha veduto e che non è salito nel cuore dell'uomo. Sono queste le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Vedere Lui, quella sarà la cosa più grande quando saremo là nella gloria. Vedere Lui, questo bramano i nostri cuori. Ora vogliamo cantare alcuni cantici di lode da questo piccolo innario, il cantico numero 10. Cantico numero 10, prendi teco il nome di Gesù. Cantiamo anche il numero 9. Benedetta certezza, Gesù è mio. Numero 9.
Oh,
E così, fratelli e sorelle, Egli è diventato tutto per noi, perché ci ha amati così tanto. Egli è la mia lode, Egli è la mia luce, la mia vita, è il mio splendore. Sì, siamo così felici che Egli ci ha trovati e noi lo abbiamo ricevuto ed Egli è il nostro Salvatore. Noi del continuo possiamo inchinarci dinanzi a Lui, lodandolo. Non possiamo fare abbastanza. Egli è degno di ricevere tutta la lode, tutta la gloria e l'onore e l'adorazione. Ora vogliamo leggere una parola dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, una preziosa parola dal verso 6. Giovanni, capitolo 17, dal verso 6. Vi chiedo di alzarvi in piedi per questo. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Fin qui queste parole. Rimaniamo silenziosi in preghiera. Dio Onnipotente, nostro Padre nel cielo, noi chiniamo i nostri volti dinanzi a te, il Dio vivente e onnipotente, portando a te tutta la lode e l'adorazione per la tua fedeltà e la tua grazia, per le grandi cose che tu hai fatto per noi. Signore, i nostri cuori sono in grande aspettazione stasera, che tu possa parlarci di nuovo. Manda la tua parola, oh Signore, ungi le labbra attraverso le quali parlerai, ungi anche le nostre orecchie e i nostri cuori, affinché riceviamo la tua parola per fede. Signore, tu conosci i nostri cuori, tu conosci anche tutte le afflizioni dei tuoi figli. Noi veniamo a te così come siamo, in grande aspettazione che tu ci incontrerai stasera, che tu ti manifesterai quale lo stesso ieri, oggi e in eterno. Signore, aiuta tutti, anche coloro che hanno richieste di preghiera. Guarisci gli ammalati, libera coloro che sono legati e salva i perduti, Signore. Signore, glorifica il tuo nome in mezzo a noi e prendi ogni cosa sotto il controllo del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo per la tua grazia e per il tuo aiuto e per la tua benedizione e ti ringraziamo già ora nel prezioso e santo nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Alleluia. Amen. Amen. Cantiamo, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. cantiamo Io lo amo. Cantiamo ancora Sol Abife.
Amen. Amen.
Potete sedervi.
Siamo
riconoscenti al Signore che possiamo ancora radunarci indisturbati per ascoltare la parola di Dio, per lasciarci preparare per il giorno glorioso del ritorno del nostro Signore. Oggi, naturalmente, siamo radunati da tutta l'Europa, dall'estremo nord, dalla Finlandia, fino all'Italia e tutte le altre nazioni vicine, sì, dalla Romania, tutti sono rappresentati qui e noi siamo semplicemente riconoscenti. Riconoscenti con tutto il nostro cuore che possiamo radunarci per ascoltare la parola di Dio, per crederla, per riceverla con tutto il nostro cuore. Sentitevi a vostro agio. Io devo pensare, quando i fratelli hanno cantato i due cantici in lingua inglese, ci siamo ricordati di quel tempo dove in tutta l'Europa dell'Est, in tutte le scuole, veniva insegnata la lingua russa. E quando pensiamo adesso che in tutto l'Est si parla perfettamente l'inglese, tutti i nostri paesi vicini hanno adottato la lingua inglese. Molte cose sono accadute durante questo tempo e voi tutti lo sapete, che siamo molto vicini alla fine. Tuttavia, in primo luogo, prima che passiamo alla parola di Dio, lasciatemi dire di nuovo: sentitevi a vostro agio. Noi notiamo anche all'esteriore, come il Signore ha detto, da ora in poi si seminerà e si mieterà, ci sarà estate e inverno, come il Signore ha detto, così è. Poi abbiamo straordinari saluti da molte nazioni. Giusto, brevemente, voglio dirlo qui. Molti speciali saluti, e li ho ricevuti due volte, dal nostro caro fratello Dr. Bie, è veramente potente. Ciò che Dio ha fatto specialmente nel Congo, 350 predicatori da tutti i dintorni si sono radunati, hanno avuto alcuni giorni di comunione e la principale richiesta era che Dio possa benedirci oggi in modo speciale. Noi siamo naturalmente uniti con tutti. Poi abbiamo saluti dal Brasile, saluti dal Mozambico, saluti dall'Angola, poi speciali saluti dal fratello Wallström, poi anche speciali saluti dal fratello Graf. Al momento egli è molto debole nel corpo, possa Dio toccarlo e benedirlo. Saluti dal fratello Gilson, saluti dal fratello Daniel da Città del Capo, saluti dal fratello Joseph da Kinshasa, saluti dal fratello Inodi da Orléans, saluti dal Cile, saluti dal fratello Paul da Nairobi, poi abbiamo saluti da Libreville, saluti dal fratello Hervé da Lione, saluti dalla Polonia, dal fratello Janos, saluti dal fratello Moses da Denver, Colorado, saluti ancora una volta da Libreville, Gabon, poi ancora una volta saluti, e questi saluti sono da Bucarest. Ci salutano qui con Isaia 26, verso 4. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Poi abbiamo saluti dalla Russia, saluti dall'Ucraina, saluti dall'Ungheria, saluti da Ottawa, saluti dalla Costa d'Avorio, saluti dal nostro fratello Joseph da Atlanta, ancora una volta saluti dall'Ungheria, ancora una volta da Toronto, saluti ed ancora saluti dal Sudafrica, specialmente dal fratello Daniel, come ho detto, poi il fratello Grazian da Ashdod, Israele, anche lui manda i saluti, poi saluti da Mombasa, saluti dal fratello Stefano Genton, anche lui ci saluta con la parola di Apocalisse, capitolo 22, verso 10. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Noi siamo riconoscenti a Dio che la parola compie ancora ciò per cui è stata mandata. Ora, brevemente, vorrei toccare ciò. Noi tutti sappiamo che Israele è al centro dell'attenzione della storia e tutto ciò che adesso è di più grande interesse accade nel Medio Oriente. E se guardiamo in particolare quale ruolo il Vaticano ha preso adesso E qui leggiamo, voi tutti potete prenderlo da internet. Israele e il Vaticano hanno fatto sostanziali progressi. Il Vaticano vuole andare nel Monte Sion, il luogo più santo che esista, in quella stanza, nella stanza di sopra dove vi è stata l'ultima cena, dove l'effusione dello Spirito Santo ha avuto luogo, laddove c'è la tomba di Davide. Questo sito molto importante, il Vaticano vuole averlo sotto il suo controllo. E si arriva anche al punto che troveranno un compromesso e potranno affittarlo. Qualcosa va avanti che non possiamo comprendere pienamente, ma la Sacra Scrittura naturalmente lo dice, che tutte le persone si raduneranno contro Gerusalemme. La Sacra Scrittura lo predice, che un patto sarà fatto. La Sacra Scrittura dice ogni cosa in anticipo, e in particolare quando concerne Israele e Gerusalemme. Ogni cosa è stata naturalmente predetta, ma anche le buone cose sono state anche predette. Isaia capitolo 2. La parola uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal Monte Sion. Il Signore ruggirà come un leone dal Monte Sion. Ho preso tutti i passi della Scrittura, li ho esaminati, che parlano del Monte Sion e di quello che Dio farà, fino ai 144.000 che dopo il suggellamento verranno mostrati sul Monte Sion. Ma noi vediamo in tutto questo in che periodo siamo arrivati adesso, che il tempo è veramente avanzato. Noi tutti comprendiamo questo, e il ritorno del Signore è veramente molto vicino. E l'ultimo messaggio raggiunge ogni popolo, lingua e nazione. E noi auguriamo al popolo di Israele le ricche benedizioni di Dio. E diciamo insieme a Paolo, che naturalmente in Romani 9, 10 e 11 ha trattato questo soggetto in modo speciale. La parte eletta lo ha ricevuto. Tutti gli altri che non hanno creduto sono stati indurati. E la stessa cosa accade adesso, da ogni popolo, lingua e nazione. Chi crede Dio e chi apre il cuore, a lui gli sarà rivelato. Chi non crede e indura il cuore, allora viene adempiuto: hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Ogni cosa ci viene riportata nella Sacra Scrittura. Possa Dio benedire tutti in tutto il mondo, da un'estremità all'altra. Possa Dio benedire tutti, anche coloro che sono uniti a noi online. Possa Dio raggiungere il suo scopo con ciascuno di noi per mezzo della sua grazia. E in particolare tutti coloro che parlano altre lingue, malgrado ciò sentitevi a vostro agio in mezzo a noi. Noi siamo una grande famiglia di Dio, E questa naturalmente è la prima promessa che Dio ha dato ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Possa anche il mondo arabo comprendere che loro sono inclusi nella benedizione che Dio ha promesso ad Abramo. Riguardo a ciò che avviene all'esterno, noi tutti abbiamo compreso che la tensione va crescendo e il Signore soltanto sa quello che accadrà in seguito, ma la nostra attenzione è su quello che Dio ha promesso per noi, ciò che accade nella Chiesa, come il Signore raggiunge il suo scopo in mezzo a noi e con noi. Oggi abbiamo numerose domande ed io sarò sincero, ci occuperemo brevemente di queste domande. Ci sono sempre state delle domande qui, specialmente anche riguardo al 1977, che il fratello Branham alcune volte l'ha menzionato. Anche oggi ho una lettera del 1971, l'ho letta, come i fratelli scrivono: sebbene non si conosce il giorno e l'ora, tuttavia possiamo conoscere l'anno. E poi l'anno è venuto e se n'è andato, ed essi non l'hanno saputo. E la stessa cosa accade oggi. Quando la Sacra Scrittura dice che il giorno e l'ora nessuno li conosce, questo è sufficiente. Noi non abbiamo bisogno di alcun uomo che metta della filosofia che forse si può conoscere il mese o l'anno. No, noi non abbiamo bisogno di filosofia, abbiamo bisogno di rispetto davanti alla parola di Dio. Noi ci fermiamo laddove il Signore si è fermato. Tuttavia, diciamo velocemente per vostra informazione, la parola in Matteo 24, abbiamo naturalmente la promessa che il Signore sarebbe venuto, ma che nessuno avrebbe conosciuto il giorno e l'ora. E noi siamo riconoscenti per questo, riconoscenti con tutto il nostro cuore. Magari leggiamo prima in Matteo capitolo 11 per illuminare questo. Matteo 11, qui leggiamo dal verso 25. Matteo capitolo 11 dal verso 25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Si tratta della dichiarazione che nessuno, neppure il Figlio, sapeva quando sarebbe stata l'ora. Ed ora arriva il punto. Tutti coloro che credono nella dottrina di Gesù solo hanno lì un grosso problema e dicono: ah, egli era Dio stesso. Come potrebbe essere detto che egli, come figlio, non poteva conoscere questo? Ed anche qui ci troviamo bene. Noi lasciamo ogni parola così com'è. Anche qui, in Matteo 24, qui, nel verso 37, Matteo 24, verso 37, ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. E prima di questo, nel verso 36 sta scritto: quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, no, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma soltanto il Padre mio. Si deve leggere: il nostro Signore divenne pienamente uomo. Egli fu trovato nella forma di un uomo. Egli aveva un corpo come il vostro e come il mio. Egli fu circonciso l'ottavo giorno e fu trovato nella forma di un uomo, a motivo dell'uomo. Lasciatemelo leggere velocemente in Filippesi. Qui ci viene mostrato in modo molto chiaro. Non ci occuperemo molto di questo, ma giusto per vostro orientamento, qui in Filippesi, capitolo 2, Filippesi capitolo 2, leggiamo i versi 7 e 8. Filippesi capitolo 2, versi 7 e 8. Qui ci viene data testimonianza che il Signore divenne uomo a motivo dell'uomo. Versi 7 e 8. Ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo. Noi naturalmente non ci intoppiamo su questo. Per questo noi siamo riconoscenti. Per questo siamo riconoscenti. Egli fu trovato nella forma di un uomo. E umiliò se stesso e divenne ubbidiente fino alla morte. E alla morte di croce. Gesù Cristo, il nostro Signore, divenne un servitore. Dio divenne uomo. Dio si è rivelato a noi per condurci indietro a sé. E questo egli lo ha fatto. Ora, ancora un passo della scrittura in Ebrei, capitolo 5, giusto per il vostro orientamento, fratelli e sorelle, affinché rispettiamo la parola di Dio in ogni cosa. E quando il nostro Signore dice: il Padre è più grande di me, allora noi diciamo amen a questo. Allora sappiamo perché egli ha detto così. E quando egli dice: io e il Padre siamo uno, allora diciamo ancora una volta amen, perché sappiamo esattamente che qui egli parla quale figlio dell'uomo e qui egli parla quale Signore? In Ebrei, capitolo 5, leggiamo nel verso 7. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte. E fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Verso 8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza. Verso 9. Dalle cose che soffrì e reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Qui abbiamo il primogenito in mezzo a molti fratelli. Noi crediamo ciò che è scritto in Luca capitolo 2 verso 11. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo e il Signore. Noi crediamo 1 Corinzi capitolo 12 verso 3. Nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non per lo Spirito Santo. Allo stesso modo, noi crediamo che il Signore ha dovuto spogliarsi della sua gloria, che la Vergine Maria fu ordinata affinché la parola potesse diventare carne. Non poteva essere altrimenti. Doveva essere in questo modo, e perciò egli poteva dire: né gli angeli del cielo né il Figlio lo sa. Egli parla qui come uomo, e lasciate che lo enfatizziamo. Quando lo vediamo dopo la sua risurrezione, egli viene chiamato soltanto Signore. Il Signore è risorto. Noi abbiamo visto il Signore. Allora egli è soltanto Signore. Il Signore doveva diventare uomo a causa nostra. E come abbiamo letto qui, che tramite la sua ubbidienza, noi che siamo ubbidienti, ci ha portati alla perfezione. Leggiamo ancora una volta Ebrei capitolo 5 verso 9. È reso perfetto tramite sofferenze, tramite supplicazioni, tramite queste preghiere, tramite supplicazioni, tramite questo egli fu reso perfetto, affinché voi ed io potessimo diventare anche perfetti nella piena ubbidienza della fede. E come è scritto qui, per tutti coloro, per voi e per me, egli è diventato autore di una salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Questo è il giorno della salvezza. Dio ci ha fatto grazia, e diciamolo ancora una volta: noi non abbiamo fatto filosofia con la parola di Dio, ma siamo andati da un passo della scrittura all'altro. Abbiamo illuminato ogni cosa, e la Sacra Scrittura ci ha dato sempre la risposta. Nella parola d'introduzione abbiamo letto e ascoltato, si tratta della parola che il Signore ci indirizza. Leggiamolo ancora una volta brevemente. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, qui ci viene ripetutamente detto riguardo a cosa si intende con la parola. Leggiamolo. Si deve leggere il verso 6 pienamente. Giovanni 17, verso 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. E noi tutti sappiamo che il nome del Padre è anche il nome del Figlio. Questo naturalmente noi tutti lo sappiamo, perché il Padre si è rivelato nel Figlio. E nel Figlio noi siamo diventati figli e figlie di Dio. E siamo stati accettati. E Dio è diventato nostro Padre. Poi leggiamo nella seconda parte del verso 6, in Giovanni 17, che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu li hai dati a me. Ed essi hanno osservato la tua parola. Questo è il segno di riconoscimento di coloro che sono nati da Dio, che hanno ricevuto la parola quale semenza divina in loro, che non filosofeggiano in modo religioso, ma che prendono Dio e la sua parola seriamente. Ed è stato rivelato ad essi ciò che il Signore ha detto. Poi continua, specialmente nel verso 8, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me. Io le ho date a loro ed essi le hanno accolte. Voi le avete accolte, io le ho accolte. Noi abbiamo ricevuto ciò che il Signore ci ha detto e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Non vogliamo entrare nei dettagli qui, ma sappiamo che ogni cosa doveva essere così com'era nel piano di salvezza e che Dio porta a compimento questo piano di salvezza finché noi tutti passeremo dal credere al vedere. E come il Signore divenne come noi, così noi lo vedremo e diventeremo come Lui, figli e figlie di Dio, che sono stati resi perfetti perché crediamo Dio e perché riceviamo la parola di Dio in noi. Ora, la seconda parte nel verso 11. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Leggiamo anche il verso 14. Io ho dato loro la tua parola. Non un'interpretazione, non una spiegazione. Io ho dato loro la tua parola. E il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Passiamo in Giovanni capitolo 8. Qui abbiamo alcune cose che toccano il nostro cuore adesso. Giovanni capitolo 8, dal verso 31. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Che ne è se non dimoriamo nella parola? Questa è la condizione. Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E soltanto allora, se dimoriamo nella parola e la parola dimora in noi, allora il verso seguente, vale a dire il verso 32, giunge a compimento. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità, la parola vi farà liberi. Non l'evangelista, non il profeta, non qualcuno, ma la parola rivelata a noi. E noi siamo liberati da ogni cosa che non è in accordo con la parola. E tramite questo siamo riportati nella volontà di Dio. Poi, nel verso 43 leggiamo, Giovanni capitolo 8, verso 43, perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola. Qui vediamo di cosa si tratta. Anche nel nostro tempo si tratta della parola che dimora in eterno. E questa parola deve dimorare in noi. In 2 Timoteo impariamo una grande lezione che ha uno speciale significato per me. In 2 Timoteo, capitolo 4, qui sta scritto dal verso 1, e io lo leggo, fratelli e sorelle, per avere dinanzi a noi quale sacra serietà è collegata con la proclamazione della parola. E noi l'abbiamo detto, che non entreremo qui nei dettagli delle domande, ma anche nel messaggio ci sono così tante questioni che sorgono. E soltanto nella parola di Dio noi troviamo la risposta. No, se andiamo da una citazione all'altra, no. Ma se ritorniamo alla parola in tutto ciò che è stato detto e troviamo là la risposta. Qui Paolo scrive in 2 Timoteo capitolo 4, verso 1, ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola. Predica la parola. Insisti a tempo e fuor di tempo. Riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Siamo riconoscenti a Dio anche per il ministero profetico del fratello Branham. E qui si deve prestare attenzione a cosa è ancora nel futuro e ciò che è già accaduto. L'apertura dei suggelli non è naturalmente come l'adempimento. Ciò che Dio ha rivelato, diciamolo, nel marzo 1963, da un lato si riferisce a tutto il periodo dei 2000 anni e mostra la potenza dell'anticristo nelle 4 fasi di sviluppo. Questo naturalmente non è accaduto nel marzo 1963, ma è accaduto nei passati 2000 anni. E se poi continuiamo a leggere, anche nel quinto suggello si parla delle anime sotto l'altare. Una parte ha già avuto luogo e l'altra deve ancora accadere, perché a loro fu detto di aspettare finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Quello che voglio dire è questo: quando il fratello Branham ha detto l'agnello ha lasciato il seggio di grazia e non è più mediatore o sommo sacerdote, allora si deve continuare ad ascoltare e continuare a leggere per vedere a quale tempo egli si riferisce. Naturalmente egli non si riferiva al 1963, quando il Signore ha lasciato il seggio di grazia, quando il sangue non sarà più qui. No, questa era la rivelazione delle cose che dovevano ancora accadere, e i fratelli non arrivano a distinguere queste cose. Dicono soltanto che il Signore sta discendendo ed ora affermano che adesso egli reclama tutti coloro che ha redenti. E il trono di grazia è soltanto nel cuore e non più nel cielo. E poi dobbiamo leggerlo nella Bibbia che nella grande tribolazione, coloro che devono andare attraverso la grande tribolazione, di loro è scritto in Apocalisse 7: ed essi hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Il trono di grazia rimane il trono di grazia, e il sangue del nuovo patto rimane fino a quando Dio l'ha determinato. E perciò devo enfatizzare sempre la differenza tra la rivelazione delle cose che devono ancora accadere e le cose che sono già accadute. La differenza tra la rivelazione e l'adempimento. Dio sia ringraziato. Il sangue del nuovo patto è ancora sul seggio di grazia. Il Signore è ancora avvocato per voi e per me. È ancora così com'era. E poi, quando avrà luogo il rapimento, questo voglio dirlo, se i fratelli continuassero a leggere, allora potrebbero ascoltare ciò che il fratello Branham ha detto. Il Signore è disceso nella colonna di fuoco ed egli si è rivelato a noi ed egli reclama i redenti. Così, non il ritorno del Signore, ma il Signore che è sceso nella nuvola e nella colonna di fuoco. Ciò accadeva in ogni riunione in cui il fratello Branham pregava per gli ammalati. Il Signore discendeva e si rivelava come lo stesso. Questo naturalmente non era il ritorno di Gesù Cristo, ma era un periodo in cui Dio reclamava tutti i redenti. E ora arriviamo al punto. Tutti i veri redenti credono il messaggio divino. Essi credono che il Signore realmente si è rivelato quale lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E perciò siamo qui oggi e predichiamo la parola di Dio, perché abbiamo compreso e abbiamo ricevuto per fede che nel momento in cui il Signore ha dato al fratello Branham questo incarico, che il messaggio che gli era stato affidato avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Ed è così. L'angelo del Signore disse: se farai in modo che le persone ti credano, Dio deve fare grazia di credere il messaggio che noi abbiamo ricevuto ed accettato. Ciò che il Signore ha preparato per noi. Non so come vi sentite, fratelli e sorelle, ma se voi foste nella mia situazione e sapeste quali cose vengono insegnate e dette, e poi la grazia che il Signore ci ha fatto di andare in ogni cosa indietro nella parola, andando da un passo della scrittura all'altro. E prima che continuiamo in 2 Timoteo 4, ritorniamo in Matteo 24 per vedere cosa viene detto realmente qui. Anche la distinzione tra il ritorno del Signore e le diverse venute del Signore. Matteo capitolo 24, qui abbiamo ciò che segue e noi lo crediamo. Matteo 24, qui leggiamo nel verso 27. Infatti, come il lampo esce dal levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Possiamo realmente ringraziare Dio che nella traduzione tedesca non abbiamo soltanto la parola venuta, ma anche l'arrivo o il ritorno, come scritto in Matteo 24, verso 37. Ancora una volta leggiamolo. Matteo 24, verso 37. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta. Anche alla venuta del figlio dell'uomo. E poi leggiamo ciò che accade al ritorno del Signore, quale figlio dell'uomo. Verso 39. E non si avvidero di nulla finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Ed ora viene la risposta. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Questo è il ritorno. Ma come è scritto nella profezia della Bibbia, quello che avviene prima può essere scritto anche dopo, e quello che accade dopo può essere scritto prima. Leggiamo il verso 29, e qui viene descritta la tribolazione, ciò che avrà luogo nella tribolazione, e noi tutti lo sappiamo che saremo rapiti prima della tribolazione. Ma qui è scritto in Matteo 24, verso 29. Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E cosa è scritto poi nel verso 30? Sì, il verso 30. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Dopo la tribolazione, si deve leggere la Bibbia precisamente per sapere in quale collegamento appartiene uno e l'altro. Poi ancora una volta il verso 42, indirizzato a noi. In Matteo 24, verso 42. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Di cosa si tratta adesso, fratelli e sorelle? Che filosofiamo e discutiamo in merito alle citazioni del fratello Branham? Oppure che riportiamo ogni cosa alla parola di Dio con riverenza? E come abbiamo letto, predica la parola. Predica la parola in tempo e fuori di tempo. Rimprovera, esorta con ogni pazienza. Questo vogliamo fare. Vogliamo aiutare. E la parola del Signore ci è stata data per il nostro insegnamento. Nessuno ha bisogno di smarrirsi. Ed io oso dire qui, tutti coloro che hanno trovato grazia al cospetto di Dio rispettano la parola e ne ricevono la rivelazione. E come è scritto qui in 2 Timoteo capitolo 4, come continua qui nel verso 3, perché verrà il tempo in cui non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le proprie voglie. Noi non abbiamo bisogno di alcuno che si presenti come ottavo messaggero, nessuno che voglia giocare qualche ruolo. Ciò di cui abbiamo bisogno è un cuore umile per ricevere ciò che il Signore ci ha dato per mezzo della sua grazia, giusto per essere santificati nella parola di verità. Poi il verso 4: e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Diciamolo ancora una volta, fratelli e sorelle, diciamolo per tutti coloro in tutto il mondo che hanno trovato grazia. La grazia che Dio ci ha dato è di credere, come ha detto la Scrittura, di rispettare la parola pienamente e di piazzarla laddove appartiene, affinché il piano di salvezza del nostro Dio abbia luogo come Dio l'ha pianificato prima della fondazione del mondo, affinché possiamo aver parte in ciò per mezzo della sua grazia. Ora, quando leggiamo nel libro dell'Apocalisse, allora, del continuo riguardo alla parola del Signore. E questo è anche il nostro incarico, cari fratelli e sorelle, di predicare la parola. Ogni altra cosa noi la lasciamo a Dio e sappiamo che Egli porterà ciò a compimento. Ciò che oggi mi sta a cuore è questo: che il Signore raggiunga il suo scopo per mezzo della sua grazia, che tutti coloro che hanno bisogno di liberazione, che hanno ancora bisogno di salvezza o di redenzione, che abbiano realmente un'esperienza con Dio, che non ascoltino soltanto un messaggio, ma che realmente sperimentino la piena salvezza con Dio e che non si perdano in ogni genere di cose che sono secondarie, ciò che dicono gli uomini, no, ma che ci concentriamo su quello che è scritto, vale a dire, quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Questi sono giorni di preparazione. Diciamolo ancora una volta, Il Signore si è rivelato come nei giorni di Abramo, come nei giorni di Mosè, nella colonna di fuoco e nella colonna di nuvola, ma soltanto per uno scopo, per chiamare fuori il suo popolo, per illuminarci la via come nel tempo di Mosè. Questo è lo scopo di Dio. Diciamolo ancora una volta. Tutti gli altri si faranno beffe di noi e diranno: cosa volete? Quest'uomo era un carismatico, era un evangelista come gli altri, sebbene avesse il dono di guarigione. E poi alla fine dicono: se egli era un simile grande uomo di Dio, allora questo incidente non doveva accadergli. O che genere di cose dicono? E se consideriamo che Giovanni Battista aveva rimproverato Erode dicendogli: ascolta, tu hai preso la moglie di tuo fratello Filippo, questo non è giusto dinanzi a Dio. E in quel momento egli si arrabbiò con Giovanni. E venne il momento in cui vi fu una festa ed Erodiada aveva anche qualcosa da dire. E questa ragazza andò dalla madre e disse: madre, cosa chiederò? E la madre disse, era anche lei un po' arrabbiata con Giovanni, e disse: voglio la testa di Giovanni Battista presentata su un piatto. Ed ecco che Giovanni fu decapitato e la testa fu portata su un piatto. E qualcuno avrebbe potuto dire: perché Dio ha permesso questo? Lasciate ogni cosa a Dio. Dio sa esattamente ciò che farà. L'importante è che voi e Dio, che noi riconosciamo ciò che Dio fa con noi. Nessuno può determinare la fine. Se pensiamo dal lato naturale, che il fratello Branham viaggiava da Tucson, Arizona, a Jeffersonville per predicare il più importante messaggio, vale a dire in merito al soggetto della traccia del serpente. Come nel giardino dell'Eden, così il fratello Branham voleva mostrare in uno speciale sermone, voleva parlare riguardo a questo speciale soggetto. Ed egli sbagliò un'uscita e dovette fare un altro giro. E questi 12 minuti furono sufficienti per fargli avere un incidente frontale. E questa macchina veniva dal suo lato. E qualcuno avrebbe potuto dire: perché ha mancato l'uscita? Perché ha sbagliato l'uscita? Perché ha dovuto fare un altro giro? Egli aveva completato il suo ministero e tutto ciò che egli voleva dire l'aveva già detto. Egli l'aveva già detto. E Dio ce l'ha rivelato dalla parola, per mezzo della sua grazia. Diciamolo ancora una volta. Non preoccupiamoci. Non preoccupatevi di ciò che accade ai servitori di Dio. Leggete Ebrei capitolo 11. Essi sono stati lapidati, sono stati persino segati. Pensate a ciò. Segati come un albero. Segati, i profeti. Così è scritto. Allora si sarebbe potuto chiedere: ah, se questo era un grande uomo di Dio, per favore, lasciatelo così. Ringraziamo semplicemente il Signore per la parola rivelata. Ringraziamo Dio che abbiamo trovato grazia al suo cospetto e che possiamo credere come ha detto la Scrittura, e che possiamo provare la nostra ubbidienza credendo ciò che Dio ci ha rivelato tramite il ministero del fratello Branham, confermando la sua parola come mai prima in tutti gli anni precedenti. Qui in 2 Timoteo capitolo 4 continuiamo a leggere nel verso 4: e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Con noi è esattamente l'opposto. Noi abbiamo occhi per vedere, orecchie per udire, un cuore che riceve ciò che Dio ci ha dato. Diciamolo ancora una volta ed enfatizziamolo. Non si tratta di conoscere tanto, ma coloro che saranno pronte, queste entreranno nella sala delle nozze. E da questa appartiene che possiamo fare le esperienze originali con Dio, l'esperienza della salvezza, la conversione, il rinnovamento, la nuova nascita, il battesimo con lo Spirito Santo, che Dio ci dia una piena restaurazione a noi tutti per mezzo della sua grazia. Ed ora è realmente importante che noi crediamo come ha detto la Scrittura, chiedendo al Signore: adempi, conferma ciò che tu hai promesso e ciò che è scritto nella tua parola. E questo è naturalmente il periodo di tempo in cui viviamo adesso, vale a dire che il messaggio precede la seconda venuta di Cristo, non qualche ottavo messaggero o qualcuno, no, la parola con tutte le promesse, la parola di Dio nell'originale, l'insegnamento nell'originale, le esperienze con Dio come furono all'inizio, nella piena restaurazione. Ogni cosa deve essere nel modo in cui era all'inizio. Siamo sinceri, aspettiamo ciò? È una certezza in noi? Crediamo ciò che dice la Scrittura? E iniziamo realmente dove realmente si dovrebbe iniziare, vale a dire che consacriamo coscienziosamente la nostra vita a Dio, che sperimentiamo una conversione, che possiamo gridare: sì, misericordioso verso di me, peccatore, ricevimi, perdonami. E questo deve continuare, vale a dire che tutti coloro che sono ancora tormentati dal diavolo, coloro che hanno una schiavitù e non possono essere liberati, per favore, se leggiamo nella Sacra Scrittura, allora sempre accadeva, secondo la fede, il Signore diceva sempre: ti sia dato secondo la tua fede. La fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Lasciate che riassumiamo ciò che abbiamo voluto dire oggi. Il Signore ha un piano di salvezza. Il Signore ci ha dato delle promesse. Il Signore ci ha chiamato fuori. Egli ci ha separati. Per grazia siamo diventati la sua proprietà. Il sangue dell'agnello è ancora sul seggio di grazia. Perché il nostro Signore, quale sommo sacerdote, egli è entrato con il suo proprio sangue nel luogo santissimo. E il sangue parla per noi. E noi tutti sappiamo ciò che è scritto in Romani 8, che il Signore ha riparato ogni danno è che la redenzione è perfetta. Noi dobbiamo semplicemente riceverla per fede, riceverla e ringraziare il Signore per questo. Dio vigila sulla sua parola e anche questo deve essere enfatizzato. Soltanto là dove Dio può fare un inizio, là Egli farà anche una fine. Egli è l'autore e il compitore. Ma Egli in primo luogo deve fare l'inizio in voi e in me, in ognuno di noi. E poi Egli può continuare, e poi può terminare e portarlo a compimento fino al giorno glorioso del suo meraviglioso ritorno. Qui, in 2 Timoteo capitolo 3, nel verso 10 è scritto: ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza. Questo è un esempio, una testimonianza dalla Chiesa primitiva di quello che Dio ha fatto. E in voi e in me Dio ha fatto pure grandi cose. Riceviamolo, fratelli e sorelle. Noi non saremmo qui oggi se Dio non ci avesse fatto grazia. E di recente l'abbiamo detto, come l'angelo si rivolse a Maria dicendole che lei era favorita dalla grazia. E le fu detto: tu hai trovato grazia al cospetto di Dio. Chi trova grazia davanti a Dio, a lui gli viene fatta la grazia di ricevere la parola della promessa, proprio come Maria. E lo Spirito Santo viene sopra di noi e la vita che è nella parola, ogni parola è un seme. La parola è il seme. Il seme deve essere seminato affinché possa spuntare. E noi abbiamo seminato la parola, e la parola spunta, e tutto ciò che Dio ha promesso, noi lo sperimenteremo pure per mezzo della sua grazia. In 2 Corinzi, capitolo 1, qui abbiamo le istruzioni. Come dobbiamo trattarci gli uni gli altri, come dobbiamo comprenderci gli uni gli altri e come dobbiamo confortarci gli uni gli altri ed avere misericordia. 2 Corinzi capitolo 1, qui leggiamo dal verso 3: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Ditemi di una famiglia, di un posto, laddove non ci sono prove, in cui non accadono delle cose che non sono come dovrebbero essere. Il momento è giunto che noi prendiamo posizione gli uni per gli altri e che diciamo: Signore, abbi misericordia, Signore, fa grazia, aiuta tutti coloro che devono attraversare delle speciali prove e tribolazioni, affinché li confortiamo e li possiamo aiutare. Verso 5: poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Dunque, che possiamo confidare nel Signore insieme, prendendo posizione per la parola, prendendo posizione per le promesse, aiutandoci gli uni gli altri. In Primo Tessalonicesi capitolo 2 leggiamo in merito a come Paolo stimava la parola. Primo Tessalonicesi capitolo 2 verso 13. Primo Tessalonicesi capitolo 2 verso 13. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma com'è veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Questo è importante. Noi non esprimiamo opinioni, non predichiamo interpretazioni, ma predichiamo la parola di Dio nell'originale. E la parola di Dio non ritornerà a vuoto, ma compirà sempre ciò per cui Dio l'ha mandata. Anche stasera, voi che non avete ancora fatto un'esperienza con Dio, confidate in Lui, credete in Lui, credete che Egli è morto per voi sulla croce del Calvario e ha preso su di sé tutti i peccati e le colpe. Ed Egli è morto sulla croce, ha gridato per voi e per me: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Noi eravamo abbandonati da Dio. Là Egli ha preso il mio e il vostro posto. E il momento successivo fu adempiuto ciò che Paolo ha scritto ai Corinzi: Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Nel momento in cui tutti i peccati e le colpe dell'umanità furono messi su di Lui, là Egli disse: perché mi hai abbandonato? E in quel momento in cui la lancia trafisse il suo costato e il sangue del nuovo patto fu sparso, allora Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Questo non è soltanto il piano di salvezza, questi sono dei fatti divini che accadono per noi per mezzo della sua grazia. Poi, quando continuiamo a leggere qui, in quello che abbiamo già osservato, non avete ricevuto la parola di Dio come parola di uomini, ma come veramente, quale parola di Dio. E poi siamo santificati nella parola di verità. Santificali nella verità. La tua parola è la verità. E senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Dunque, Dio ha creato tutte le cose tramite la sua parola potente. Leggiamolo. Leggiamolo affinché lo sappiate che la parola di Dio è potente, come ha detto il Signore. In Ebrei, capitolo 1, dal verso 1. Ebrei, capitolo 1, dal verso 1. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. E ora viene. Egli, che è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Egli ha fatto l'universo tramite la sua parola potente. E tramite questa parola potente, per mezzo della quale egli ha portato tutta l'esistenza, egli disse: sia la luce, e la luce fu. Ciò che egli diceva accadeva all'istante. E qui ci viene detto che tutto l'universo che egli ha creato tramite la parola potente, egli lo sostiene. Poi sta scritto, leggiamo questo verso completamente: egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Dunque, entrambi. Da un lato, egli ha portato tutta la creazione all'esistenza, sostenendola con la parola della sua potenza. E poi, dopo aver compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posta a sedere alla destra della maestà. E la destra del Signore sostiene la vittoria. La destra rimane esaltata. Così è scritto: siedi alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei miei piedi. Tutto questo è scritto e predetto nell'Antico Testamento. Il piano di salvezza che viene adempiuto dall'inizio del Nuovo Testamento per mezzo della sua grazia. Diciamolo ancora una volta: noi possiamo aver parte in ciò, tutti coloro che sono redenti tramite il sangue dell'agnello, hanno accesso alla parola di Dio, credono la parola di Dio e sanno che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Se andiamo velocemente al Vangelo di Giovanni, capitolo 8, è meraviglioso come il Signore già allora e anche tutti i profeti, tutti gli apostoli hanno predicato come importante era e come importante è ancora oggi che tutti prestino ascolto alla voce del Signore, ricevendo e accettando ciò che egli dice. Qui in Giovanni capitolo 8 verso 45 sta scritto: e siccome vi dico la verità, voi non credete. Chi può credere come dice la scrittura? Soltanto coloro che hanno trovato grazia presso Dio. Loro possono credere come dice la scrittura. Noi potremmo andare da un passo della scrittura all'altro e potremmo sempre avere dinanzi a noi come è importante credere Dio con tutto il nostro cuore, di ricevere e accettare ciò che Egli ha fatto per noi, accettare quello che Egli ci ha dato, le promesse che Egli ci ha dato, vale a dire tutto ciò che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, il nostro Signore, ricevendolo e accettandolo. Ora, i due passi della scrittura in Apocalisse capitolo 1, per mettere ancora una volta l'enfasi sulla parola di Dio, che rimane per sempre. Apocalisse capitolo 1, Qui leggiamo i versi 2 e 3. Magari includiamo anche il verso 1. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Il quale ha testimoniato la parola di Dio. Di cosa noi testimoniamo? Della parola di Dio, di quello che Dio ha detto nella sua parola e ciò che egli ci ha promesso. E poi viene la beatitudine nel verso 3. Apocalisse 1, verso 3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Dunque, le parole di Dio dobbiamo serbarle, perché il tempo dell'adempimento è vicino. Poi, la stessa parola in Apocalisse, capitolo 19. Apocalisse, capitolo 19, qui principalmente il verso 9. Affinché riconosciamo dal contesto a chi viene indirizzato. Chi è? Chi ha ricevuto la testimonianza? Leggiamo prima Apocalisse capitolo 19, dal verso 7 al verso 9. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente. Poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Ora il verso 9. Quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le veraci parole di Dio. Tutti coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello ascoltano e credono le veraci parole di Dio, le ricevono, non sollevano alcuna questione, ma trovano la risposta nella parola di Dio. Riassumiamo di cosa si tratta stasera. Si tratta che a tutti, realmente a tutti, il Signore si rivolge e parla. Che tutti ascoltano la chiamata. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo alle anime vostre. Che tutti sentono che a loro è stato parlato e tutti rispondono alla chiamata, vengono a Lui. La parola è ancora valida stasera. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo per le anime vostre. È valida anche la parola di Isaia 53. Tramite i suoi lividori siamo stati guariti. Ogni parola di Dio è un assoluto. Ogni parola di Dio è la verità. È giusto, perché abbiamo menzionato Isaia 53, lasciatemi leggere questo verso velocemente, affinché sappiate che è scritto così nella parola di Dio. Isaia 53, verso 4. Isaia 53, verso 4. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito. I nostri dolori egli li ha portati e noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Anche il verso 6 deve giungere a compimento, che possiamo dire: noi tutti eravamo erranti, non siamo, ma al passato noi tutti eravamo, noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E il verso prezioso è il verso 10, il verso più prezioso. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Si potrebbe continuare a leggere. Leggo soltanto la seconda parte del verso 12. Ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato tra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Dunque, Dio ci ha dato una perfetta salvezza. Quando leggiamo nei Vangeli, il Signore, tutti coloro che erano oppressi e tormentati dal diavolo, il Signore li liberava, egli li guariva, li liberava da tutti gli attacchi di Satana e tutti potevano andarsene liberi. La stessa cosa avviene oggi, fratelli e sorelle. Il nostro Signore ha pagato il prezzo. Noi siamo stati portati fuori dal potere di Satana e piazzati sotto la potenza di Dio. È compiuto. Il sangue del nuovo patto è stato sparso. Noi siamo liberi. Possiamo gridare: io sono redento. Redento tramite il sangue dell'agnello. Ricevetelo per fede. È la santa parola di Dio. Tutto ciò che egli ha detto, egli veglia su ciò e lo adempie. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Io spero che tutti abbiano compreso correttamente, anche riguardo al messaggio, anche riguardo alle dichiarazioni che abbiamo fatto, che realmente torniamo indietro in ogni cosa alla Sacra Scrittura, e lasciamo che la parola di Dio dica ciò che dice, senza aggiungere nulla e senza togliere nulla da essa, ma dando tutta la lode e l'adorazione a Dio soltanto. Lasciatemelo dire ancora una volta, fratelli e sorelle. Se il Signore è disceso così misericordiosamente, specialmente tramite l'apertura dei suggelli, portando una simile evidenza davanti a tutto il mondo, e poi l'apertura dei suggelli, e con questo è collegato che tutti coloro che credono Dio, che tutti coloro che ricevono ciò che il Signore ha da dirci, tutta la redenzione, tutto il piano di salvezza, tutte le promesse, fino alla promessa, ecco, io mando il profeta Elia prima del grande e terribile giorno del Signore. Per favore, non dimenticatelo. Se un anello nella catena non è abbastanza forte, allora tutta la catena si spezza. E tutte le promesse di Dio sono realmente collegate l'una con l'altra. E noi siamo collegati con Dio, con tutte le promesse di Dio che Egli ci ha dato. Siamo così riconoscenti per il messaggio, riconoscenti per la chiamata fuori, riconoscenti per la piena salvezza che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, il nostro Signore. A Lui sia la lode per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo insieme. Ringraziamolo insieme realmente. E prima che lo facciamo, così era nel mio cuore, che tutti coloro che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore, li invitiamo realmente, che possa echeggiare la chiamata tramite l'incarico di Dio. Il Signore chiama anche oggi. Egli perdona le trasgressioni, non si ricorda più dei peccati. Egli ha fatto un nuovo patto con noi, tramite il sangue del nuovo patto che è stato sparso per noi. Ringraziamo il Signore per questo, che il sangue dell'agnello è ancora sul seggio di grazia, che possiamo venire con gioia a Lui, ricevendo ciò che il Signore ha preparato per noi, per fede. Tutti i giovani, tutti i nuovi arrivati, consacrate la vostra vita al Signore. È ancora il tempo della grazia. La chiamata ancora echeggia. E vedrete che il giorno che si era fatto è quel giorno in cui voi avete detto sì a Lui e in cui avete ricevuto ciò che il Signore vi ha dato. Oggi, se ascoltate la Sua voce in ogni ambito, in ogni sfera, riguardo la redenzione, riguardo le promesse, riguardo a tutta la parola di Dio, ogni cosa noi la crediamo con tutto il nostro cuore e il Signore la adempie in noi. Chi vorrebbe alzare la mano? Chiniamo i nostri capi e rimaniamo silenziosi in preghiera. Le mani sono tutte alzate ovunque. Il Signore Dio vi benedica. Il Signore Dio vi benedica dalle ricchezze della Sua grazia. Cantiamo il coro. Così qual sono.
Thank you.
Caro Signore, Tu Dio sempre fedele, noi abbiamo ascoltato la Tua parola, il pieno Vangelo, la piena salvezza, Tu ce l'hai data, la salvezza dell'anima, la liberazione dello spirito, la guarigione del corpo. Ogni cosa è accaduta sulla croce del Calvario. E noi possiamo portare la parola della croce, e la parola della croce è la potenza di Dio per coloro che credono. Che sia manifestato, Signore, che la Tua parola, la parola potente, diventi la potenza di Dio oggi in tutti coloro che credono con tutto il cuore. Noi crediamo come dice la Scrittura, lo riceviamo. Siate liberati, siate guariti, siate salvati tramite il sangue dell'agnello, tramite la potenza di Dio. Ricevetelo e ringraziate il Signore per questo. Egli ci ha dato le promesse ed Egli le adempie. Egli salva l'anima, libera lo spirito e guarisce il corpo. A Lui, il nostro Dio, diamo la lode per questo, ora e per sempre. Ora e per sempre. Alleluia. E tutti dicano alleluia. Lode, onore e gloria siano al Signore, il nostro Dio. Signore, ti diciamo grazie che ognuno di noi qui e ovunque noi veniamo a Te, Signore, e ti diciamo grazie che il Tuo sangue che purifica Tu l'hai versato affinché noi fossimo purificati e santificati. Tu l'hai fatto per mezzo della Tua grazia. Signore, anche oggi Tu sei sul trono di grazia e per questo noi Ti siamo riconoscenti. Noi Ti ringraziamo che sei ancora lo stesso, che ancora rispondi alle nostre preghiere. Noi Ti portiamo tutto dinanzi alla Tua presenza, dinanzi al Tuo trono di grazia, tutte le richieste di preghiera, tutti coloro che guardano a Te. Signore, per favore, benedicili, guarisci, salva, libera, chiama fuori. Mio Dio, io Ti ringrazio per questo. Grazie per la Tua santa parola, che non dobbiamo correre qua e là chiedendo, perché ovunque c'è una domanda, se dalla Tua parola, allora la risposta deve essere pure nella Tua parola. Noi Ti lodiamo per questo, nostro Dio, nel nome di Gesù, il nostro Signore. Servaci nella Tua parola. Se ci sarà ancora un domani, Signore, guidaci e portaci insieme per mezzo della Tua grazia, in aspettazione, perché Tu hai preparato di più per noi, più di quanto ne possiamo comprendere e chiedere. Ti ringraziamo per questo. Amen. Cantiamo "Questo è il giorno che il Signore ha fatto". Amen. Preghiamo adesso per tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra. Che il Signore possa essere con loro e che essi rispettino la sua parola e che dimorino nella parola. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, Tu hai mandato la Tua parola e ci hai sanati. Tu mandi i Tuoi messaggeri per predicare la Tua parola. E noi Ti preghiamo per tutti i nostri fratelli, in particolare per i 350 fratelli che sono radunati là e per tutti i fratelli in ogni popolo, lingua e nazione. Caro Signore, raggiungi il Tuo scopo. Fa una breccia affinché ognuno sia guidato dal Tuo Spirito, predicando la Tua parola che rimane per sempre. Possa diventare una potente parola nella nostra vita. Caro Signore, noi mettiamo ogni cosa dinanzi a Te. Tu avrai una sposa senza macchia, senza ruga. E noi Ti ringraziamo per la potenza del sangue, della parola e dello Spirito. E Ti chiediamo, abbi la Tua via con ciascuno di noi. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. E tutti dicano Amen. Amen. Cantiamo Lode, Onore e Gloria. Thank you.